Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, puntata di Focus Economia, più che mai ricca di temi economici dai mercati, punto mercati che vedremo oggi terzo giorno in negativo, trainati al ribasso anche dai dati della manifattura cinese che confermano una frenata del grande produttore mondiale, poi anche i dubbi che ci sono negli Stati Uniti dopo l'accordo tra repubblicani e democratici sul default. Bisognerà vedere come tale accordo sarà poi realizzato e messo in pratica, ma per quanto riguarda l'economia italiana, dicevo, grande giornata importante, perché da una parte abbiamo la relazione annuale di Banca Italia, l'ultima tra l'altro per il governatore Ignazio Visco, lo ricordiamo, il suo mandato termina a fine ottobre, tanti gli spunti dallo stato di salute dell'economia italiana, le relazioni tra tassi di interesse e inflazione, poi anche lo stato di salute del sistema del credito. Ed ancora, in questo contesto disegnato dal governatore Visco, si inquadrano i dati diffusi oggi dall'Istat su inflazione e PIL. Ancora non ve li anticipo, anche se i più attenti ascoltatori avranno già ascoltato i vari dati nei nostri giornali radio. Ma altro argomento di giornata è il punto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché oggi attesa cabina di regia che è terminata da pochi minuti, propedeutica poi ad una relazione semestrale, la prima del governo Meloni, sullo stato di attuazione dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sta parlando in questo momento il ministro per gli affari regionali Fitto e delegato al PNRR. Ascoltiamone allora un passaggio.
Concrete già presentate rispetto alle modifiche degli obiettivi al 30 di giugno del 2023, perché evidentemente anche su questo ci troviamo di fronte ad alcune situazioni per le quali è necessario intervenire. Anche qui faccio un esempio, sperando di essere chiaro definitivamente su questo punto. Uno degli obiettivi al 30 giugno è quello del raggiungimento dell'assegnazione dei lavori per gli asili nido. Se il governo si pone l'obiettivo di modificare la data di scadenza del 30 di giugno, non lo fa per definanziare gli asili nido, ma si pone l'obiettivo di modificare un obiettivo intermedio per garantire la realizzazione degli asili nido, esattamente l'opposto.
Lo sentite l'intervento del ministro Fitto sugli asili nido? Di fatto inquadra la strategia del governo sul PNRR. Da queste poche parole che abbiamo ascoltato vi è la conferma da una parte, da parte del governo, di voler raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR. Fitto faceva l'esempio degli asili nido, probabilmente sarà da rivedere la data di attuazione, ma gli obiettivi, almeno da quello che abbiamo capito in questa prima parte della conferenza stampa, dovrebbero essere raggiunti. Torneremo più tardi comunque ad occuparci di Fitto e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dicevo, oggi giornata fondamentale, perché il 31 maggio relazione annuale del governatore Visco, e allora Visco velocemente, poi avremo un blocco di Focus Economia dedicato a questo argomento dalle 17:30 in poi. Per Visco l'economia italiana è in buono stato, è riuscita ad uscire da un ultimo triennio difficile, ricordiamo il biennio del Covid e poi l'anno dello scoppio della guerra in Ucraina, che ci stiamo ancora trascinando con tutto ciò che ne è conseguito sul costo, sul vero boom al rialzo delle materie prime, a partire da quelle energetiche. Poi le banche hanno retto alla crisi. Di poche settimane fa gli esempi delle banche americane. Beh, in Europa tutto ciò non è successo, ma lo stesso Visco ha invitato alla prudenza, e da qui un richiamo anche al governo affinché, un richiamo indiretto, affinché si metta in regola anche con il MES. In tutto ciò, quello che gli ascoltatori più attenti attendevano da Visco era un riferimento alla politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea. Su questo Visco, dal mio punto di vista personale, non è stato proprio chiarissimo. Ha voluto far intendere che Banca d'Italia, come ha sempre fatto, si allinea a quanto deciso da Francoforte. Ricordiamo che sul rialzo repentino dei tassi di interesse Banca d'Italia non ha nascosto negli ultimi tempi anche delle critiche alla BCE. Oggi Visco mi sembra essere stato più cauto, e comunque ha detto l'inflazione tornerà sotto controllo al 2%, ma non prima del 2025. Serve uno sforzo congiunto. Sono queste le parole attorno alle quali cercheremo di approfondire il nostro dibattito dalle 17:30 in poi, ovvero secondo l'interpretazione dei vari esperti, quando Visco dice serve uno sforzo congiunto, si rivolge sia alla Banca Centrale Europea, ovvero di continuare con una politica dei tassi restrittiva ma in maniera molto oculata, e poi tutto il mondo delle imprese e delle istituzioni, affinché l'inflazione, quindi l'aumento delle materie prime che abbiamo già ritrovato sui prezzi al consumo, non sia poi più trasferito al consumatore finale, proprio perché negli ultimi tempi invece vi è stato una controtendenza dei costi delle materie prime. Per quanto riguarda lavoro e welfare, Visco ha auspicato che vi sia l'introduzione di un salario minimo. E questi dunque i passaggi più importanti di Visco, e poi anche da parte del governatore di Banca Italia un richiamo al governo affinché si faccia presto sul PNRR. Dicevamo tutto ciò in un giorno in cui l'Istat ha certificato che cosa? Che da una parte il prodotto interno lordo nel primo trimestre è tornato a crescere più delle attese, più 0,6% nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente, facendo segnare un più 1,9% annuo, e avremmo un PIL acquisito nel 2023 con questo trend più 0,9%, una rivisitazione al rialzo confermata anche dall'agenzia di rating Moody's, che rialza le stime per la nostra crescita sostanzialmente con numeri molto simili. Per quanto riguarda l'inflazione, ed è questo forse il dato più interessante che aspettavamo, vi è un rallentamento nella crescita, più 0,3% a maggio mese su mese, più 7,6 su base annua dall'8,2 precedente. Dunque vi è un rallentamento grazie ai prezzi energetici e i beni alimentari. Sembrerebbe dunque tutto sorridere per la nostra economia? Non lo sappiamo, cercheremo di approfondirlo anche con BCC Icrea, le banche del territorio, per sapere da loro, che hanno il polso vero sullo stato di salute di famiglie e imprese, se questo trend è confermato. Ed ancora nostri approfondimenti, cercheremo di dare le ultime sul Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un disegno di legge sul Made in Italy, ed ancora vi è discussione sul disegno di legge per gli affitti brevi, e poi si cerca di contrastare lo stradominio della Cina nella produzione delle batterie fondamentali per le macchine elettriche. Allora vi è un importante annuncio di una joint venture che vede coinvolta Stellantis, ieri l'inaugurazione di un importante sito di produzione in Francia. Ne seguiranno altri due, uno in Germania e un altro in Italia a Termoli. Dunque l'Europa che cerca di tornare centrale nella pianificazione industriale, soprattutto dunque nel mercato automotive e nelle batterie per gli autoveicoli. Dicevamo dei mercati in apertura, oggi condizionati per il terzo giorno consecutivo dagli spifferi internazionali. Allora vediamoli insieme a dettare la linea. Sono i numeri negativi per quanto riguarda la manifattura cinese, che peggiora a maggio, e dicevamo in apertura, questo dato, oltre ai dubbi americani sulla reale applicazione dell'accordo anti-default, condizionano in negativo i principali listini internazionali. Ed ancora, quindi, vediamo insieme l'Europa. Londra meno 0,84, Francoforte addirittura meno 1,56, Parigi meno 1,55%, FTSE MIB meno 1,92 in questo momento. Per quanto riguarda Milano, i migliori sono Banca Monte dei Paschi di Siena, FinecoBank, Nexi e Campari. I peggiori sono Prismian, Leonardo, Stellantis e Intesa San Paolo. Mi sembra che abbiamo fatto insieme il punto di quanto andremo ad approfondire nella prossima ora e un quarto. Ricordo ai nostri ascoltatori il 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, come sempre molto utili per indirizzare la nostra trasmissione. Un ringraziamento in apertura di trasmissione in redazione ad Alessandro Longoni, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Anna Riva. Passiamo alle notizie in breve. Tra l'altro vedo che il ministro Fitto sta ancora parlando, e leggo dalle agenzie che stanno uscendo in questi minuti che il ministro quindi si fa voce per il governo. Non vi sarà nessun ritardo per quanto riguarda l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma partiamo per le nostre notizie in breve, come sempre, dalle materie prime. E allora, si parla tanto dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, si va verso un accordo sull'alluminio e l'acciaio in autunno. L'Unione Europea e gli Stati Uniti puntano a chiudere in autunno le trattative su un accordo globale su acciaio e alluminio per superare la guerra dei dazi e ridurre le emissioni delle due industrie. Lo hanno annunciato il vicepresidente europeo Dombrovskis e l'ambasciatore statunitense Katrin Tai. Tutto ciò che è relativo alle alluvioni in Emilia-Romagna ci interessa, anzi, se avete dettagli in più anche su danni e ricostruzioni, scriveteci al 349-238-6666. Allora, per quanto riguarda il maltempo, ci concentriamo sui cereali. Il maltempo in Emilia-Romagna ha distrutto un raccolto di grano tenero di circa 30.000 ettari, equivalente alla produzione di 200 milioni di chili di pane. È la stima dei danni per l'alluvione, dunque, per il settore cerealicolo di Coldiretti e CAI, Consorzi Agrari d'Italia. Questo per quanto riguarda il grano tenero, dunque la destinazione è quello del pane. Abbiamo parlato soprattutto dopo la guerra e l'aggressione, l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, del grano duro, fondamentale per la produzione della pasta. In questo settore sono positive invece le prime stime sulla produzione di grano duro nel nostro paese, quindi quello prodotto in Italia, fondamentale per la pasta, potrebbe superare 4 milioni di tonnellate, in rialzo del 5%, anche se sarà, viene spiegato, il clima dei prossimi giorni a dire l'ultima parola. Le materie prime, quelle più classiche, l'oro a 1969,64 dollari l'oncia, più 0,53%, il petrolio WTI 69,22 dollari al barile, meno 0,35%, Brent 72,95 dollari al barile, meno 0,8%. Un nostro ascoltatore ci scrive: Visco ormai conta come il 2 a briscola. Vedremo, al momento è ancora il governatore della Banca d'Italia, è in scadenza a fine di ottobre, ma visto lo spessore economico del governatore, le sue conclusioni annuali sono sempre una cartina di tornasole, un punto di riferimento per l'economia del nostro paese. Dicevamo, oro, petrolio con le due sottospecie WTI e Brent, il gas oggi a 26,85 euro al megawattore, più 6,38%. Ecco, sono tornato indietro perché mi interessava, per quanto riguarda il petrolio, darvi sempre il prezzo di quanto paghiamo benzina e diesel alla pompa, e dunque nella media dell'osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico elaborati dalla Staffetta Quotidiana, vediamo la benzina self-service a 1,825 euro al litro, il diesel a 1,66. Questo per quanto riguarda il self-service. Invece la benzina al servito è a 1,962 euro litro, il diesel a 1,806 e il GPL servito a 0,745. L'economia internazionale, per quanto riguarda la Cina, abbiamo detto della frenata della manifattura che si porta dietro gli indici internazionali. Ho dato prima gli indici europei, vediamo i Wall Street, Dow Jones meno 0,78, Standard & Poor's 500 meno 0,84, il Nasdaq in riferimento tecnologico è meno 0,79, dunque mercati internazionali sia europei che americani negativi. Dicevamo delle stime di Istat per quanto riguarda la crescita del nostro paese, stime che potremmo dire fatte simili quelle dell'agenzia di rating internazionale Moody's, che vede la crescita globale in frenata per quanto riguarda il mondo al 2,1% nel 2023, ma alza le stime sul PIL dell'Italia per quest'anno a più 0,8%. In un contesto internazionale che rimane incerto perché la produzione industriale in Giappone è in calo ad aprile dello 0,4, la disoccupazione in Germania a maggio è stabile, cala l'inflazione anche in Germania al 6,1%, stesso trend in Francia dove l'inflazione a maggio scende a più 5,1%. E il PIL della Francia nel primo trimestre è confermato a più 0,2%. Questo per dire che il PIL del nostro paese, ma lo ha riconosciuto lo stesso governatore Visco, sta viaggiando meglio dei due competitor continentali che sono proprio Francia e Germania. Dello stato di salute del nostro paese è punto di riferimento anche il rapporto spread BTP Bund, che si ferma a 181,76 punti base. Del PNRR abbiamo detto per quanto potevamo, perché la conferenza stampa di Fitto è in corso. Tra l'altro vi è un braccio di ferro negli ultimi giorni tra lo stesso Fitto e il governo, ma anche la Corte dei Conti. La Corte dei Conti fa il suo lavoro e dunque mette i puntini sulle i di quanto fatto dal governo sul PNRR, di quanto le carte in suo possesso indicano sulla futura attuazione dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Beh, qui vi è stata una certa polemica su come la Corte dei Conti si debba comportare in questo frangente. Caso strano che domani vi sarà proprio un incontro tra i vertici della Corte dei Conti e il governo. Per quanto riguarda PIL e inflazione. Abbiamo tanti commenti, non ve li ripeto quelli del governo perché sono inevitabilmente positivi, dal ministro dell'economia Giorgetti alla premier Meloni. Però ecco, l'inflazione dell'Istat ci dice che l'inflazione sta rallentando, a maggio è al 7,6% dall'8,2% di aprile. Questo vuol dire che il costo della vita continua a incidere sui nostri redditi, seppure in maniera minore. E allora, dicevamo, non tutto viene letto positivamente dagli operatori del settore. Per esempio Confcommercio dice: sull'inflazione ancora pericolose incertezze, al di là dei segnali positivi provenienti dalla minore dinamicità dell'inflazione di fondo, a conferma di come le tensioni accumulate all'interno del sistema si vadano lentamente attenuando, permangono pericolose incertezze sull'orizzonte temporale entro il quale la variazione dei prezzi al consumo risulterà coerente con gli obiettivi delle autorità di politica monetaria. Così dunque la Confcommercio. E poi la Federdistribuzione: permangono le difficoltà delle famiglie, i consumi preoccupano, così Federdistribuzione, anche se l'Istat ci sottolinea che il PIL che cresce è trainato soprattutto dalla domanda interna. Ed ancora Confesercenti: l'inflazione pesa, a recuperare potere di acquisto, dice la Confesercenti. La Codacons: su inflazione addirittura dicono i consumatori vi è un effetto ottico perché gli alimentari continuano a pesare sul carrello della spesa. Ed ancora la Sutenti: per il cibo si spendono 900 euro in più a famiglia, vanno calmierati i prezzi. Dunque vediamo che i dati Istat sono per noi un punto di riferimento, ma poi vanno analizzati, va analizzato il carrello della spesa e quanto l'aumento che vi è stato negli ultimi mesi a causa dell'aumento delle materie prime che si è riversato sui prezzi. Questo aumento continua, anche se in questo momento invece i prezzi delle materie prime per assurdo sono diminuiti. Da qui l'appello iniziale di Visco a tutti affinché facciano la loro parte, ovvero in questo momento in cui le materie prime, soprattutto le energetiche, sono diminuite, è necessario che le imprese permettano una rapida traslazione di questi bassi prezzi sull'utente finale. Allora direi di chiudere questo primo blocco andando a sentire proprio il governatore Visco sul prodotto interno lordo.
A fronte degli shock di intensità inusitata degli ultimi anni, l'economia italiana ha mostrato una notevole capacità di resistenza e reazione. Già alla fine del 2021 il prodotto aveva recuperato il crollo registrato nei trimestri successivi allo scoppio della pandemia. Ha continuato poi a espandersi lo scorso anno, nonostante le difficoltà poste dalla guerra in Ucraina, con un incremento del 3,7%, ben superiore all'attesa, come superiore all'attesa il tasso di crescita registrato oggi per il primo trimestre di quest'anno. Anche il mercato del lavoro ha pienamente riassorbito il forte calo dell'occupazione, che aveva soprattutto riguardato i giovani e le donne. Nel primo trimestre, appunto, di quest'anno, la crescita dell'economia ha superato ancora le attese. Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'1%.
Questo è un primo assaggio dell'intervento del governatore di Banca Italia Ignazio Visco nella relazione di fine anno. Rispondo velocemente ad un ascoltatore che mi chiedeva quanto costa il metano oggi nel servito. Il metano esattamente è 1,549, dunque questo è il prezzo del metano al servito. Noi ci fermiamo per la pausa e poi subito torneremo con il nostro primo approfondimento dedicato proprio alla relazione annuale del governatore Visco.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, uno sguardo sempre alla conferenza stampa del ministro degli affari europei Fitto. fatto che si è conclusa. Fitto ha fatto il punto sul PNRR. Il ministro ha garantito che saranno raggiunti tutti gli obiettivi, ma poi vi anticipavo questa polemica in diretta con la Corte dei Conti. Vi annunciavo un incontro che ci sarà domani tra governo e Corte dei Conti, ma il governo ha superato, a destra, a sinistra, come volete voi, l'argomento stesso, perché ha introdotto un emendamento al disegno di legge di pubblica amministrazione in cui di fatto stoppa il controllo concomitante della Corte dei Conti sull'attuazione del PNRR. A voi ogni giudizio. E dunque noi andiamo nel nostro primo approfondimento, che è quello sulla relazione annuale del governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Per capire meglio quanto accaduto è nostro gentile ospite il collega del Sole 24 Ore Carlo Marroni, che saluto e ringrazio. Buonasera Carlo.
Buonasera a voi, ciao, grazie a te.
Carlo, allora parto da diversi messaggi dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. Qual è il reale ruolo, prima di affrontare quanto detto da Visco, dal governatore di Bankitalia, di un governatore della Banca d'Italia, in un sistema bancario ormai così predominato dalla Banca Centrale Europea? Ovvero, quanto dice il governatore di un singolo paese? Quanto deve essere preso in considerazione poi nello stesso paese, ma anche in un'economia così integrata come quella europea?
Sicuramente la Banca d'Italia non è più la Banca d'Italia di più di 20 anni fa. È parte del sistema europeo delle banche centrali, quindi parte della BCE, è una dei grandi paesi della BCE, della moneta unica, uno dei quattro grandi paesi della moneta unica, anzi tre per la verità, e quindi è importante, diciamo, nel contesto per la politica monetaria, quindi per la decisione dei tassi di interesse, è parte, diciamo, importante. Anche se sappiamo che, per esempio, sui tassi di interesse, sull'aumento, Visco ha avuto una posizione un po' diversa dai tedeschi, è stato meno, diciamo, falco. Quindi, e poi anche la vigilanza bancaria, le grandi banche sono vigilate direttamente dalla BCE, dove, ripeto, l'Italia è parte. Tra l'altro il capo della vigilanza bancaria della BCE è un italiano, ma questo non significa che sia l'Italia che vigila. Quindi è, diciamo, cambiato rispetto a più di 20 anni fa il peso. Naturalmente resta l'istituzione economica principale, e quindi le sue analisi hanno un peso, diciamo, di opinione pubblica importante. Ha una capacità di intervento minore rispetto al passato, per esempio sulla politica monetaria direttamente. Quindi resta un ruolo importante, ma sicuramente inferiore a qualche anno fa. Ma è anche il mondo che è molto cambiato, e quindi è gioco forza che anche la Banca d'Italia, diciamo così, abbia una visione. Del resto, però, le considerazioni finali che vengono fatte ogni anno il 31 maggio ai signori partecipanti, come dice lui, cioè agli azionisti, ma di fatto parla al paese, sono, diciamo, un punto importante di focalizzazione su alcuni elementi chiave della nostra economia e della politica. Però, e concludo su questo passaggio, prima la Banca d'Italia, sempre molti anni fa, parlava raramente, parlava alcune poche volte l'anno, il governatore soprattutto. Ora parla quasi tutti i giorni, quindi diciamo che questa grande attesa delle considerazioni finali oggettivamente è un po' calata, però resta sempre un evento importante.
Dunque, resta sempre un evento importante, dice Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore, per quanto riguarda la relazione annuale di Bankitalia. Dunque, io andrei con ordine, partendo sullo stato proprio della nostra economia, un'Italia che esce fuori dal periodo pandemico ed è di dentro di una crisi internazionale dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. Allora, ascoltiamo questo passaggio di Visco.
La pandemia ha colpito il paese quando esso non aveva ancora pienamente recuperato i danni inferti da quella duplice crisi, quando ancora l'introduzione lenta e frammentata delle necessarie riforme stentava a sciogliere i nodi che frenano il nostro sviluppo. Ma l'Italia ha superato questa terza gravissima crisi, così come lo shock energetico seguito all'aggressione russa all'Ucraina, meglio di quanto ci attendavamo. La ridefinizione dell'Organizzazione Mondiale della Produzione ora ci impone di rafforzare il nostro posizionamento internazionale ed evitare di essere spinti, come in anni non lontani, ai margini delle trasformazioni in corso.
un paese, secondo Visco, che è uscito fuori dalla pandemia ma anche dalla crisi ucraina meglio del previsto, e oggi li abbiamo letti insieme. Questa buona salute del paese è confermata anche dai dati Istat sull'inflazione e PIL. Carlo Marroni, è un paese che ha reagito meglio degli altri, ma il governatore Visco poi indica una strada però da seguire in questo momento, soprattutto quella delle riforme.
Sì, allora ci sono alcune riforme importanti, a partire dalla delega fiscale, però senza per esempio cedere alla flat tax, ma queste erano già opinioni espresse. Sul PNRR ha detto servono degli aggiustamenti e comunque non ci devono essere ritardi. Bisogna intervenire sulle povertà, per esempio, e sulle povertà cioè, ha parlato oggettivamente delle fasce più deboli e ha parlato del salario minimo. Questo per esempio è controtendenza rispetto al governo che è contrario. E sicuramente ha poi parlato del MES, per esempio del Fondo Salva Stati, dicendo che è un tassello importante da approvare. Sappiamo che dentro la maggioranza, per una non in realtà mai veramente spiegato opposizione, c'è ancora difficoltà ad approvarlo. L'Italia è l'unico paese dell'euro che non l'ha approvato. Quindi ci sono tante questioni specifiche, tutte molto importanti. Però quello che sostanzialmente lui dice è che serve prudenza soprattutto nei conti pubblici, per tenere sotto controllo i nostri conti pubblici, per il rientro del debito attraverso gli avanzi primari, quindi una disciplina fiscale, inteso in senso di conti pubblici, importante, però in un quadro, e questa è l'altra questione, l'altra faccia, di economia che va oggettivamente abbastanza bene. Si prevede l'1%. All'inizio dell'anno, ce lo ricordiamo, voi stessi era di 24, certo. Lo raccontavate continuamente, si parlava di recessione, ora stiamo parlando di crescita dell'1, che non è molto rispetto a quello dell'anno scorso, però comunque sia è qualcosa rispetto al 3,7 dell'anno scorso e del 6,6 del giorno dell'anno prima, però comunque sia la Germania, la grande Germania, probabilmente va in recessione, diciamo, non è per colpa di qualcuno, però è comunque una situazione diversa. Quindi è un quadro. Quello che dice Visco, in cui le cose da fare, che sono tutte molto impegnative, naturalmente il messaggio al governo, possono avvenire in un quadro che tutto sommato non è poi così cattivo. Ecco, anche i tassi di interesse che ora sono saliti e saliranno ancora un po', verosimilmente, però tenderanno poi nella seconda parte dell'anno a stabilizzarsi e poi a scendere, seguendo un andamento dell'inflazione che anche oggi, come hai appena ricordato te Vincenzo, è in calo rispetto al mese precedente. Quindi il quadro che fa è non è proprio tra i peggiori, però con tante sfide da affrontare. Chiaro. Quotidianamente.
Ecco Carlo, lo ricordavi tu all'inizio del tuo intervento, un Visco che non è stato tenero con la stessa Banca Centrale Europea per questa politica così restrittiva sull'aumento dei tassi. Allora andiamo ad ascoltare, per dare un'indicazione alla regia, il passaggio di Visco sull'inflazione, perché Visco dice: contro l'inflazione tutti devono contribuire. Cercheremo di capire da Carlo Marroni cosa volesse dire.
L'orientamento della politica monetaria deve continuare a essere definito in modo da garantire un rientro progressivo, ma non lento, dell'inflazione verso l'obiettivo. Il ritmo e la portata dell'aggiustamento delle condizioni monetarie sono stati già senza precedenti, così come erano state le pressioni deflazionistiche degli anni passati e i rischi connessi con la pandemia, che ci avevano spinto a condurre e poi mantenere i tassi ufficiali su livelli negativi. L'impatto delle nostre decisioni sull'economia e sui prezzi dovrebbe manifestarsi pienamente nei prossimi mesi. Dopo aver portato i tassi di riferimento in territorio restrittivo, occorre ora procedere con la necessaria gradualità. Come ha più volte osservato, il rincaro dei beni energetici è nei fatti una tassa ineludibile per l'economia dell'area dell'euro. Il ritorno dell'inflazione su livelli in linea con l'obiettivo sarà più rapido e meno costoso se tutti, imprese, lavoratori, governi, contribuiranno a questo fine, rafforzando l'efficacia dell'indispensabile, ancorché equilibrata, normalizzazione monetaria. Le strategie di prezzo delle imprese giocheranno un ruolo fondamentale. Simmetricamente a quanto avvenuto nella fase di rialzo dei costi dell'energia del 2022, le recenti riduzioni di costo dovrebbero ora essere trasmesse ai prezzi dei beni e dei servizi.
Questo è il passaggio del governatore sull'inflazione che si tira dietro il discorso della politica monetaria. Allora Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore, quando Visco dice contro l'inflazione tutti devono contribuire, l'abbiamo sentito, un riferimento alle imprese, ma chi chiama in causa?
Chiama in causa le imprese, i lavoratori, i governi, ovviamente i governi di tutti i paesi e i governi italiani, quello attuale, quelli che verranno, se questo durerà di meno, ma forse io parlo di governi in generale. Allora, c'è un vecchio tema, importante tema di una politica dei redditi, diciamo così, dei giorni nostri, cioè dove tutti i soggetti economici contribuiscono a un obiettivo comune, per cui si riferisce sicuramente agli aumenti salariali. Riconosci in un passaggio precedente che non avete fatto sentire, ma insomma comunque che non è così importante, però lui se lo segnala, non c'è stata una spirale prezzi salari che diciamo in questo periodo, cioè non c'è stata una rincorsa discendevole che ha fatto risalire quello che accadeva negli anni 70, inizio anni 80. Questo non è accaduto, però diciamo non deve accadere, perché sarebbe un disastro per tutti, soprattutto per i lavoratori, perché in quel passaggio che è finale rispetto a questa dichiarazione che avete fatto sentire, questo frammento, quando dice che le recenti riduzioni di costo dell'energia dovrebbero essere trasmesse ai prezzi dei beni e dei servizi, quindi dovrebbero calare le bollette, e questo in parte sta avvenendo anche se lentamente, la benzina e così via, cioè quello che è stato in più ora dovrebbe essere in meno, e quindi dovrebbe diciamo in qualche modo permettere di avere una politica anche salariale meno, diciamo così, meno rivendicativa probabilmente. Questo è un po' un tema che la Banca d'Italia ha sempre detto, cioè non ci deve essere insomma una rincorsa ai prezzi salari, però in questa fase si lega tutto insieme alla politica monetaria e ai tassi di interesse. Ricordiamoci che i tassi di interesse sono saliti molto, e si vede anche dai dati, le imprese ora ottengono e chiedono meno prestiti perché sono più cari, i mutui ipotecari costano più cari.
Certo, si sta raffreddando tutto.
Quindi
quanto, sì.
Si è un po' raffreddato, però il tono, ripeto, è anche un po' come dire, sta accadendo ora, ma potrebbe tra qui a un anno e mezzo migliorare.
Bene, Carlo, ci fermiamo per il traffico, resta con noi e poi affronteremo i temi più relativi a welfare e al lavoro, sempre nelle parole del governatore Visco.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, in collegamento Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore. Con Carlo Marroni abbiamo affrontato e stiamo affrontando la relazione annuale del governatore di Banca Italia Ignazio Visco, abbiamo parlato di tassi di interesse, dello stato di salute dell'economia. Carlo, l'ultima domanda su Visco è il suo pensiero per i giovani, quindi giovani e mercato del lavoro, per i precari è necessario guardare ai lavori che siano più a tempo fisso, e soprattutto ha tirato fuori il discorso del salario minimo. Carlo.
Sì, il salario minimo, perché lui ha detto ci sono delle fasce oggettivamente di debolezza che in qualche modo non possono diciamo andare avanti facilmente. Cioè, il passaggio è, dice, troppi non solo tra i giovani non hanno occupazione regolare, dice, pur avendola non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate. Come negli altri principali paesi, l'introduzione di un salario minimo definito con il necessario equilibrio può rispondere a non trascurabili esigenze di giustizia sociale. Ho letto questo frammento perché questo dal punto di vista politico è molto sensibile, non è un caso che alcuni ministri, cito Tajani, ha risposto, dice, quando non ci sono contrattazioni collettive se ne può parlare, quando ci sono contratti collettivi questo non ha senso. Questa è un po' la posizione del governo, però naturalmente stiamo parlando diciamo di un quadro di salari fondamentalmente abbastanza bassi, e infatti stesso Visco dice che le forme contrattuali atipiche hanno accentuato la risposta dell'occupazione agli andamenti ciclici dell'economia e favorito in molti nuclei familiari l'aumento del numero di occupati. Quindi questo è il tema dei giovani, che si associa molto, questo lo dico io un attimo, questo passaggio,
sì, certo,
al tema del dell'aumento dell'età e quindi dell'invecchiamento della popolazione e dell'inverno demografico, ecco, scusami, ho usato la parola, dell'inverno demografico. C'è un passaggio, un numero che per la verità è un numero che ha dato l'Istat, ma risentirlo in questo quadro, Visco ha sempre parlato del tema dell'inverno demografico, dal 2019 il numero di persone definite in età dal lavoro, cioè tra i 15 e i 64 anni, è diminuito di 800.000 unità. 800.000 unità in tre anni, secondo le proiezioni demografiche dello scenario, diciamo, meno tra il catastrofico e il positivo, quindi quello secondo me, entro il 2040 la popolazione residente si dovrebbe ridurre di 2.5 milioni, quella fra i 15 e i 64 anni, quindi quella in età del lavoro, di oltre 6 milioni. Queste sono cifre che in qualche modo rimettono a nudo il tema principale, che è quello demografico, che alla fine tiene dentro tutto. Io questo lo ripetiamo noi del Sole 24 Ore, voi pure della 24 insieme, ne facciamo sempre un tema centrale della nostra informazione, lo ricordiamo anche oggi.
E tra l'altro lo ricordiamo anche oggi, ricordando che anche Visco ha legato il calo demografico anche al tema dell'immigrazione. Questo però è un tema che ci prenderebbe tutta un'altra ora di trasmissione. Io ringrazio allora Carlo Marroni, collega del Sole 24 Ore. Grazie Carlo.
Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
Grazie, una buona serata a Carlo Marroni, e noi veniamo al punto sui mercati. Dunque oggi condizionati, lo abbiamo detto più volte, da diversi elementi, soprattutto internazionali, la crescita della manifattura cinese che rallenta, ma ancora i dubbi negli Stati Uniti che l'accordo sul default sia poi tradotto nella giusta misura. Di tutto questo e delle ricadute sui mercati internazionali parliamo con la collega di Radio Cor, Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora.
Sì, buonasera. Sì, oggi giornata di vendite sulle borse europee, con Milano che è stata nettamente la peggiore, giù del 2%. Praticamente i guadagni da inizio anno si sono ridotti sotto il 10%, al 9,7% circa, e solo qualche settimana fa sfioravano quasi il 15%. Come hai detto tu, hanno destato preoccupazione i dati sull'economia cinese, in particolare l'attività manifatturiera a maggio è rimasta in contrazione. Questo preoccupa molto, perché evidentemente si sperava in una ripresa vivace dell'economia cinese dopo il Covid, e dopo soprattutto che sono state ritirate le restrizioni, e invece l'economia cinese sembra faticare più del previsto per rialzare la testa. E in più in America, sempre come hai detto tu, c'è un po' l'attesa che il Congresso approvi definitivamente l'accordo raggiunto bipartisan per sospendere il tetto al debito pubblico. Non ci dovrebbero essere problemi, ma fino a che le carte non sono firmate, ovviamente si teme sempre in qualche inciampo che non deve comunque avvenire entro il 5 di giugno, data in cui scatterebbe, secondo gli esperti, il default americano.
Ecco Eleonora, in 30 secondi ti faccio concentrare unicamente su Milano e sul fatto che le banche sono andate tendenzialmente, non dico male, ma sono rimaste deboli, ma vi è stata una buona performance di Monte dei Paschi di Siena. Spiegaci perché.
Le banche sono proprio andate male, Unicredit ha perso oltre il 3% ad esempio, invece Banca MPS è andata in controtendenza, ha guadagnato l'1,79%, nel durante della seduta era arrivata a toccare anche un più 3%, e sale da diversi giorni, da quando nei giorni scorsi il ministro Giorgetti l'ha definita una preda ambita, soprattutto dopo l'ultima trimestrale che ha dimostrato conti in miglioramento. E in più ieri l'amministratore delegato Lovaglio ha dichiarato che entro fine anno potrebbero aprirsi giochi per operazioni straordinarie con Banca MPS, che potrebbe giocare un ruolo da pivot per la creazione di un terzo polo. Operazione che tra l'altro faciliterebbe ovviamente anche l'uscita da parte del Tesoro dal capitale della Banca Senese, e ricordiamo che il governo ha preso impegni con Bruxelles che questo debba avvenire comunque entro il giugno 2024.
Perfetto,
insomma,
grazie.
La speculazione ha sostenuto i titoli.
Certo. Grazie ad Eleonora Micheli, collega di Radio Corre. Noi ci fermiamo per il GR delle 18.
Focus Economia.
E torniamo a parlare di banche in questo approfondimento di Focus Economia. Abbiamo chiuso lo spazio prima del GR facendo il punto sui mercati, con la giornata non certo positiva proprio per gli istituti bancari, ma di banche abbiamo parlato anche in riferimento alla relazione di Banca Italia del governatore Visco. E di banche parliamo ora con il direttore generale del gruppo BCC Icrea, Mauro Pastore. Buonasera Pastore.
Buonasera anche a tutti i radioascoltatori.
Grazie del suo intervento. Ricordiamo innanzitutto che il gruppo BCC Crea è il maggior gruppo bancario cooperativo, l'unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell'attivo consolidato al marzo 2023 attestato a 171,5 miliardi di euro. Dunque un esempio sicuramente di buona conduzione del credito, ma lo stesso governatore Visco ha detto che il sistema italiano delle banche essere in buone condizioni, ma serve comunque prudenza. Allora, prima di arrivare ad un commento con Pastore, direttore generale del gruppo BCC Icrea, andiamo ad ascoltare il passaggio del governatore Visco.
Nel suo insieme, il sistema bancario si trova in condizioni sufficientemente buone. Lo scorso anno tutti i principali indicatori di bilancio si sono collocati su valori nell'aggregato soddisfacenti. In più casi sono migliorati. L'incidenza dello stock di crediti deteriorati si è mantenuta stabile, su valori modesti e ormai in linea con la media europea. La redditività, a lungo depressa dai bassi tassi di interesse e dalle elevate perdite sui prestiti, è salita in misura significativa, beneficiando dell'aumento del margine di interesse. È lievemente migliorata anche la posizione patrimoniale. Ma l'incertezza sulle prospettive economiche richiede prudenza. C'è da attendersi che il rallentamento ciclico e le più restrittive condizioni di finanziamento determinino un peggioramento della qualità del credito, con implicazioni sulle rettifiche di valore al momento ancora basse.
Il governatore Visco punta il dito sul pericolo che vi sia un peggioramento della qualità del credito. Mauro Pastore, direttore generale del gruppo BCC Icrea, condivide la prudenza di Visco?
Sì, naturalmente le azioni che sta portando avanti la Banca Centrale Europea per ridurre l'inflazione hanno come risultato l'innalzamento del costo dei finanziamenti sia delle imprese che delle famiglie, e quindi le imprese e le famiglie oggi si trovano a dover affrontare diciamo, un incremento dei costi inattesi, e questo fa sì che talune persone, talune famiglie con minore capacità di spesa o qualche impresa più debole comincia ad avere dei rallentamenti nel pagamento puntuale delle rate, e gradualmente potrebbe accadere che molti o diversi di questi comincino a non pagarle completamente le rate, non solo pagarle in ritardo. Quindi c'è da attendersi un incremento del rischio di credito nei prossimi mesi.
Ecco, il governatore segnalava anche che i maggiori casi di debolezza ritrovano fra le piccole banche, ma l'Italia è comunque tutelata sul fronte anche di questi piccoli istituti?
Io ritengo di sì, nel senso che le banche di minore dimensione, o meglio si chiamano non significant nella diciamo tassonomia europea, sono vigilate direttamente dalla Banca d'Italia, mentre i gruppi di più rilevanti come noi sono vigilati direttamente dalla Banca Centrale Europea. Dicevo, i gruppi vigilati dalla Banca d'Italia stanno vedendo una maggiore attenzione da parte diciamo, della vigilanza con riferimento alla loro capacità di essere stabili nel lungo periodo, perché debbono avere, come dire, le spalle robuste per poter affrontare queste rischiosità che sono state evidenziate dal governatore, non solo quelle legate al rischio di credito che potrebbe gradualmente aumentare, ma anche il fatto che qualche volta ci può essere qualche piccola tensione di liquidità, e quindi occorre che ci siano immediatamente dei meccanismi affinché queste banche possano eventualmente finanziarsi presso la BCE e quindi porre rimedio a qualche crisi di raccolta, insomma.
Certo. Senta Pastore, lei che rappresenta un gruppo bancario cooperativo e così in salute, visti i numeri che abbiamo citato poc'anzi, chi meglio di lei ci può dare il polso dello stato di salute dell'economia per quanto riguarda famiglie e imprese, proprio per la vostra vicinanza?
Sì, noi naturalmente osserviamo che sui territori piano piano le politiche restrittive stanno cominciando ad avere qualche effetto di riduzione sia della spesa e sia degli investimenti. Per esempio, parlando del settore della grande distribuzione, si nota come vi è una riduzione dello scontrino medio che fa il cittadino, e per quanto riguarda le imprese una maggiore attenzione nell'avviarsi in nuovi investimenti, poiché vi è più incertezza sulla diciamo poi recettività dei prodotti che andranno a fornire con questi investimenti. Quindi questo genera un rallentamento generale dell'economia che stiamo cominciando ad osservare. Il credito, per esempio, è rimasto più o meno fermo in questo trimestre diciamo in Italia in generale, e questo è un primo segnale di rallentamento.
Un'ultima domanda: dicevamo ICREA BCC vicina ai territori, Emilia Romagna dunque alluvione e zone colpite dall'alluvione, le chiedo una risposta brevissima, qual è il vostro impegno?
Sì, dunque noi siamo presenti lì con 4 banche che hanno 250 sportelli. Sin dall'inizio abbiamo stanziato un plafond di 300 milioni da mettere a disposizione delle famiglie e delle imprese per investimenti che devono fare per purtroppo ripartire da questa situazione drammatica, ed è una tensione che viviamo tutti i giorni tramite appunto le nostre realtà sul territorio. Cercheremo di affiancare queste famiglie a queste imprese per potergli consentire non solo di far fronte ai primi beni di necessità, come non so, la macchina piuttosto che i mobili per chi ha avuto danni totali per quel tipo di beni, ma anche e soprattutto per affiancare le imprese nella ripartenza, avendo molta pazienza per ciò che riguarda l'agricoltura, perché l'agricoltura per alcune colture diciamo ci metterà anni a poter restituire prodotti dalla terra, e quindi bisogna essere pazienti. Lato nostro, e noi lo saremo come siamo sempre stati.
Perfetto, perfetto. Anzi, grazie per l'aiuto che state dando alle zone alluvionate. Allora, grazie a Mauro Pastore, direttore generale del gruppo BCC ICREA. Buonasera, Pastore.
Grazie e buonasera a voi tutti.
Grazie, noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Tra le notizie che ci hanno dato una linea di condotta oggi c'è stata il calo della manifattura in Cina, che ha condizionato anche i mercati, ma tuttavia la Cina resta il motore produttivo del mondo, e con preoccupazione si guarda alla sua capacità di essere all'avanguardia nella realizzazione, nella produzione delle batterie per le auto elettriche. Dunque la Cina, che ha saputo porsi all'avanguardia nella transizione energetica, ma l'Europa cerca di recuperare il tempo perduto. Di ritorno proprio in queste ore dalla Francia la collega di Radio Cor Flavia Carletti. Buonasera Flavia.
Buonasera a tutti.
Flavia, allora io non scopro nulla, lasciamo un po' di suspense negli ascoltatori. Cosa sei andata a fare in Francia?
Allora, ieri è stata inaugurata quella che è la prima Gigafactory europea, in qualche modo, cioè la prima di proprietà europea, che è stata inaugurata da ACC, che è questo joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e Total Energy, e la produzione inizierà nel mese di agosto e saranno le prime batterie prodotte in Europa da produttori europei. Parte appunto un po' in ritardo, diciamo, è l'inizio di quella che vi è stata considerata la controffensiva europea allo strapotere asiatico e soprattutto cinese nella produzione di batterie che servono per alimentare le vetture elettriche. E ieri appunto grande cerimonia, perché comunque, come ha detto per esempio Bruno Le Maire, il ministro dell'economia francese, è un evento storico, perché appunto fino adesso non era ancora nessun produttore europeo era entrato, diciamo, nella produzione effettiva. Per ora sono stati annunciati diversi progetti, ma sono ancora in fase di realizzazione, e questo è il primo che effettivamente parte con una produzione che entro la fine dell'anno andrà a produrre batterie che andranno effettivamente poi a equipaggiare le macchine prodotte dai due produttori europei, Stellantis e Mercedes-Benz.
Ecco, infatti questo impianto realizzato, come dicevi Flavia, da ACC è una joint venture paritetica tra Stellantis, Mercedes-Benz e Total Energies. Dunque le batterie avranno poi un indotto nei modelli di questi due colossi. Il primo stabilimento in Francia e poi, per rimanere in Europa, dove si andrà?
Beh sì, loro hanno l'intenzione di ACC al momento in Europa è di fare 3 stabilimenti, oltre a quello in Francia di Dovren, uno a Kaiserslautern in Germania vicino a un impianto Opel, e il terzo invece in Italia a Termoli, dove c'è già un impianto Stellantis ex Fiat che in qualche modo sarà trasformato in una Gigafactory. Entrambi diciamo gli stabilimenti avranno più o meno le stesse dimensioni, cioè arriveranno a produrre nel 2030, quando saranno a regime, 40 gigawatt ora all'anno, per una appunto una capacità complessiva europea di 120 gigawatt ora per i due gruppi automobilistici. E però appunto loro, per esempio Carlos Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, non è escluso che magari si possa anche aumentare e magari andare a vendere anche ad altri produttori, però diciamo che l'intenzione è prima di tutto accontentare le esigenze dei due soci di ACC, e quindi diciamo che le stime sono diverse di quante macchine poi si potranno effettivamente equipaggiare con queste batterie.
Questo qui è l'aspetto interessante, sì.
Esatto, perché si parla di che tra 800.000 e 1 milione di auto all'anno, anche se poi dipenderà un po' anche dagli sviluppi futuri che avranno, diciamo, anche le tecnologie alla base della produzione delle batterie, perché sui 120 gigawatt ora all'anno, diciamo, al momento per una vettura servono tra i 40 e i 50 megawatt. Quindi probabilmente bisogna vedere anche se con lo sviluppo da qui appunto al 2030 magari potranno essere più leggere, oppure ci saranno dei nuovi materiali. Quindi al momento le stime sono fino a 1 milione di auto, si parla più probabilmente magari sulle 800.000, poi dipenderà appunto anche dalla potenza dei motori dell'auto, perché non tutte le auto hanno lo stesso numero di batterie. Comunque le batterie prodotte, al momento la stima è che saranno complessivamente tra i 3 stabilimenti 2,5 milioni.
Dunque, attenendoci ai numeri, la produzione annua al momento sarebbe di 13,4 gigawatt,
esatto.
Nel 2030 si dovrebbero produrre 40 per arrivare ad una produzione ideale di 120 gigawatt,
esatto.
Dicevi Flavia Carletti, ricordiamo, giornalista di Radio Core. Flavia, per avere dei termini di paragone, ma non ti voglio mettere in difficoltà, questa sarebbe la produzione di questi due colossi. In Cina, perché diciamo che sono così avanti? Immagino che stiano producendo gigawatt a go-go, come
sì,
direbbe qualcuno.
Diciamo che al momento tra Cina e Corea del Sud, con preponderanza cinese, comunque producono quasi l'80% di tutte le batterie auto che servono per le auto elettriche mondiali, e la Cina vende circa tra i 6 e i 7 milioni di auto all'anno, questo per far capire più o meno un po' l'ordine delle dimensioni che abbiamo. E al momento i produttori europei importano quasi tutto dall'Asia, cioè non c'è una produzione,
certo,
al momento europea. Quindi diciamo che i numeri, cioè la Cina è partita prima, è al momento leader assoluto a livello mondiale, e quindi questo è un primo passo, quello che hanno detto tutti, è un primo passo per poter riuscire in qualche modo a rispondere. E l'ideale, secondo i produttori, è comunque di avere, di creare con questo qui un passo che possa arrivare ad avere una produzione europea che almeno superi il 20% della produzione globale di batterie. Quindi poi il problema è, cioè il problema, la questione è che poi negli anni, al momento le vetture elettriche stanno aumentando le vendite e la produzione, quindi diciamo c'è un po' un inseguimento al mercato. Bisognerà vedere poi questi numeri effettivamente, perché per ora i numeri in Europa dell'elettrico, anche se appunto hanno crescite a due cifre negli ultimi anni, in alcuni mesi anche a tre cifre, però bisognerà vedere poi quanto effettivamente in questi, nei prossimi 10 anni, quante se ne produrranno, se ne venderanno, e poi quanto di conseguenza poi il fabbisogno aumenterà, perché per esempio Stellantis ha già due progetti, per esempio di Gigafactory, uno in Canada e uno negli Stati Uniti, che dovranno essere ancora, diciamo i progetti sono stabiliti, però devono ancora essere avviate le fabbriche, non c'è produzione. Chiaro. Al momento sono solo dei progetti, hanno per esempio, già sanno che diciamo, avremo bisogno di altre due gigafactory, perché loro vogliono arrivare a una produzione interna diciamo tramite le proprie gigafactory di 250 gigawattora all'anno, però comunque non saranno sufficienti per le autoprodotte, perché qui si va su migliaia di gigawattora necessari. E quindi diciamo sono numeri che poi sono in continua
sono
evoluzione,
numeri, certo,
che è difficile poi fissare anche
Flavia. No, siccome siamo in un minuto alla chiusura da adesso, ti volevo fare una domanda che ci stanno chiedendo anche molti ascoltatori al 349-238-6666, è chi mette i soldi in questo progetto di Stellantis e Mercedes-Benz, ovvero è tutto grazie all'iniziativa privata o forse l'Europa si è svegliata e mette dei fondi, uno, e due, non meno importante, per produrre queste batterie, le cosiddette materie prime, che facciamo? Produciamo in Europa delle batterie per dire sono europee, ma poi le materie prime arrivano comunque dall'Asia? Sarebbe un controsenso.
Allora, l'investimento complessivo per le 3 gigafactory, questa francese, quella poi che sarà fatta in Germania e qui in Italia, è di 7,3 miliardi l'investimento complessivo, di cui al momento circa 1,3 miliardi sono arrivati da fondi pubblici francesi e tedeschi. Poi l'Italia anche ha fatto degli accordi, ci saranno anche dei fondi pubblici italiani, ma visto che l'Italia ha scelto un'altra forma di finanziamento rispetto a Francia e Germania, ancora non è quantificata. Quindi le 3 società socie del consorzio hanno messo circa 2 miliardi a testa, quindi quelli sono investimenti privati.
Sì.
Mentre invece sulla questione materie prime, esatto. Allora, le materie prime per ora vengono anche quelle dall'Africa o dall'Asia. Quindi
certo.
Comunque una delle cose che soprattutto la politica invitava le società a pensare è altri tipi di approvvigionamento, cioè cercare, e anche comunque le società stanno cercando anche loro di diversificare le fonti di approvvigionamento, perché in effetti sì, le batterie le produciamo in Europa, però quasi tutto ancora al momento arriva molto dalla Cina e in parte alcune materie prime.
Vabbè, ma comunque
arrivano anche dall'Africa.
È già un primo passo positivo, dai, e poi cercheremo di sostituire anche le materie prime. Grazie a Flavia Carletti, giornalista di Radio Core. Allora siamo in chiusura di Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Anna Riva, in redazione Alessandro Longoni. Una buona serata.